represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Salute ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La fortuna non durerà all'infinito. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica chiede alla comunità internazionale di mettere urgentemente in sicurezza la centrale di Zaporizhia. Da 15 mesi il sito controllato dall'esercito russo è rimasto sempre sulla linea del fronte. Kosovo, il premier Kurti sotto accusa per le violenze nelle zone serbe. Gli Stati Uniti espellono Pristina da un'esercitazione militare NATO. Stati Uniti, il Congresso pronto a votare questa notte l'innalzamento del debito. Lo speaker della Camera McCarthy però non è ancora riuscito a convincere tutti i deputati repubblicani ad accettare l'accordo bipartisan per evitare il default. Gezi Park, Istanbul, 10 anni fa la primavera turca, la storia di Esteri. Progetti sostenibili, tetti verdi per la mitigazione climatica nelle aree urbane a Basilea. Romanzo a fumetti, Un nido di nebbia, il graphic novel di Andrea Voglino e Ariel Vittori. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie dalla Polonia. Il gruppo dei popolari all'Europarlamento chiederà un dibattito sulla nuova commissione d'inchiesta per le influenze russe in Polonia, che è stata ribattezzata Legge Tusk. Per i popolari, tale commissione non è che uno strumento varato da Varsavia per reprimere le opposizioni e per intimidire in particolare modo l'ex presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Donald Tusk, ora a capo dei popolari polacchi. La richiesta vede anche il supporto dei liberali e del gruppo dei socialisti. Martedì il presidente Duda ha firmato la controversa legge voluta dal partito al governo di Kaczynski e che viene chiamata, come dicevamo, l'ex Tusk, perché secondo diverse fonti è ideata nel contesto delle elezioni politiche dell'autunno prossimo per colpire in primo luogo l'ex premier della Polonia e ex presidente del Consiglio europeo, diventato ora leader del maggior partito di opposizione. Abbiamo sentito il politologo Daniele Stasi, docente all'Università di Foggia.
Qualcuno ha parlato di zamach majowy, ossia di colpo di Stato, quello che Józef Piłsudski fece nel 1926 per paragonare questo atto gravissimo, che rappresenta un vulnus evidentemente nello Stato di diritto, verso il capo dell'opposizione o colui il quale ambisce ad essere il capo di un'opposizione unita. Donald Tusk in questi mesi si è caratterizzato per una presenza soprattutto nei territori, ha girato palmo a palmo alla Polonia cercando di convincere le opposizioni e la società civile democratica e liberale a unirsi contro il governo di Diritto e Giustizia, soprattutto contro il partito Diritto e Giustizia, che ancora è in testa nei sondaggi. La questione è molto complicata e l'unica uscita a questa situazione è che il Tribunale Costituzionale, cioè la Corte Costituzionale polacca, dichiari tale legge come incostituzionale e veda decadere quindi la possibilità di mettere fuori gioco Donald Tusk per via giudiziaria o comunque per via legislativa.
In Sudan la sospensione dei negoziati tra l'esercito e i paramilitari dopo lo scoppio della guerra civile lo scorso 15 aprile non deve scoraggiare ulteriori tentativi di mediazione, lo ha dichiarato l'Unione Africana, invitando a un maggiore dialogo politico. Le forze armate sudanesi hanno infatti sospeso la loro partecipazione alla tregua negoziata da Stati Uniti e Arabia Saudita a Jeddah, accusando le forze paramilitari di non aver rispettato gli impegni presi. Sentiamo l'intervista di Sara Milanese a Vittorio Opizzi di Medici Senza Frontiere.
La situazione resta molto critica e il conflitto continua e anche in maniera molto violenta. Le tregue che abbiamo visto in realtà sin dall'inizio di questo conflitto non sono praticamente mai state rispettate o non al punto da poter garantire di fatto un accesso sia degli operatori umanitari alle zone dove il conflitto è più violento e sia soprattutto della popolazione civile avere una libertà di movimento per far fronte ai bisogni essenziali. E questa è stata, direi, la caratteristica e continua a essere una delle caratteristiche appunto molto critiche di questo conflitto. Come dicevate, artiglieria pesante, bombardamenti e un conflitto strada per strada che ha causato, come abbiamo visto fino ad ora, più di 5.000 feriti, come riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma possiamo immaginare che questo numero purtroppo sia solo una parte di quella che è la realtà, ed è questo quello appunto che sentiamo dai nostri colleghi che lavorano nel paese. I danni alle infrastrutture sono enormi, e per infrastrutture vuol dire l'acqua corrente, perché non dimentichiamoci che la capitale appunto è stata uno dei centri principali, Khartoum e Omdurman, la città a fianco, uno dei centri di questo conflitto, quindi questi sono i primi. Gli attacchi alle infrastrutture hanno un forte impatto sulla popolazione ovviamente, e dall'altro lato hanno ovviamente limitato tantissimo la capacità della popolazione di muoversi liberamente, di far fronte ai propri bisogni essenziali o appunto affrontare l'impossibile scelta tra rimanere protetti nelle proprie case per evitare di essere poi vittime dirette del conflitto o scappare appunto e partire dalla capitale. Come abbiamo visto appunto, il numero di sfollati è stato in forte aumento, quindi in realtà appunto abbiamo visto che queste tregue non sono mai state rispettate, non hanno mai avuto dato un respiro alla popolazione in questo caso.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La nuova crisi in Kosovo conferma il fallimento della politica europea nei Balcani. Per rendere l'idea, in queste ore fa più rumore la dichiarazione di Novak Djokovic: il Kosovo, il cuore della Serbia, stoppa la violenza, che qualsiasi intervento di leader o alti funzionari europei. Perché alla base c'è stata una profonda ingiustizia nei confronti della minoranza serba. All'origine di questa nuova esplosione di violenza, ricordiamo che ha provocato il ferimento di una trentina di soldati della forza NATO, fu la volontà del premier kosovaro Albin Kurti di dispiegare la polizia speciale nel nord del paese, abitato al 98% da serbi, e sostituire i sindaci dimissionari con albanesi eletti il 23 aprile scorso dal 4,3% degli aventi diritto. Questo ha indotto la popolazione locale a ritenere illegittimi i nuovi sindaci. L'Unione Europea non ha preso le distanze dalle elezioni farsa e si è opposta in modo molto blando all'insediamento dei sindaci albanesi nei comuni serbi. In questo momento c'è bisogno di tutto tranne che gettare benzina sul fuoco, perché la crisi del Kosovo rischia di amplificare il braccio di ferro tra NATO e Russia. Mosca è sempre stata al fianco della Serbia e dei serbi del Kosovo. Lo ha capito la Casa Bianca, che oggi ha espulso il Kosovo da una esercitazione militare NATO a guida americana con la partecipazione di una ventina di paesi alleati. L'annuncio è stato fatto dall'ambasciatore americano a Pristina, Jeffrey Ovenier. Per il Kosovo ha detto: questa esercitazione è finita. L'ambasciatore ha accusato la dirigenza kosovara di non aver dato ascolto ai consigli di Washington e che di questo Pristina subirà le conseguenze con ripercussioni sui rapporti tra Kosovo e Stati Uniti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Apriamo con l'Ucraina. In questi giorni si parla di droni su Mosca, attacchi missilistici, droni sulle città ucraine. Si parla dell'assedio di Bakhmut, la caduta di Bakhmut, si sta parlando dell'annunciata controffensiva, ma sembra in questo momento sparita dai mass media la situazione nella centrale atomica di Zaporizhzhia. Da qui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato un allarme da prendere sul serio. Sentiamo Emanuele Valenti.
La fortuna non durerà all'infinito. Dobbiamo evitare un incidente catastrofico. Le parole sono del segretario generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, questa settimana, durante una riunione speciale del Consiglio di Sicurezza ONU, dedicata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Grossi ha presentato un piano, in 5 punti, per mettere in sicurezza il sito. Tra questi, nessun attacco militare in quella zona, nessun mezzo militare e nessuna presenza di militari nella centrale, una continua e ininterrotta alimentazione esterna. Non è ancora chiaro se questa sarà la volta buona. Grossi si è detto ottimista sul supporto internazionale alla sua iniziativa, ma sul campo le cose non si stanno mettendo bene. La centrale, ricordiamo la più grande d'Europa, è stata occupata dai russi nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina, a inizio marzo 2022, 15 mesi fa. Da allora il sito è rimasto sempre sulla linea del fronte, di fianco alla città di Enerodar, sulla sponda est del fiume Dniepr, sotto Zaporizhzhia. In tutto questo periodo russi e ucraini si sono accusati a vicenda per i tanti colpi di artiglieria che sono caduti intorno al sito, mettendo a rischio la sua sicurezza e non solo. Il sito è controllato da Mosca, ma una buona parte del personale è ancora ucraino. In questi giorni la TV britannica Sky News ha mandato in onda le interviste anonime a 2 presunti tecnici della centrale di Zaporizhzhia. Hanno raccontato di una situazione sempre più complicata. Poco personale, sempre meno qualificato, continue interruzioni di corrente, manutenzione dei generatori non sufficiente. Non solo. Secondo i 2 tecnici ucraini, intervistati appunto da Sky News, i russi hanno portato intorno al sito, nelle ultime settimane, un'impressionante quantità di armi, uomini e mezzi militari. Segno che probabilmente temono sì la controffensiva ucraina, ma soprattutto sanno che Kiev non colpirà in quella zona. Se dovesse succedere qualcosa, ha raccontato uno dei 2 tecnici, rischieremmo un incidente nucleare molto più grave di quello di Chernobyl, con danni impensabili ben oltre l'Ucraina, per la Russia, l'Europa e tutta l'area del Mediterraneo. In questi mesi è saltata la corrente per ben 7 volte, l'ultima la scorsa settimana, la corrente fondamentale per mantenere operativo il sistema di raffreddamento dei reattori. Il Ministero della Difesa di Kiev ha detto di temere una messa in scena da parte di Mosca, un finto attacco ucraino per poter rispondere e, nel caso, bloccare la possibile imminente controoffensiva. Russi e ucraini non si sono ancora pronunciati sulla proposta di Rafael Grossi. Nella centrale di Zaporizhzhia ci sono da mesi dei tecnici della IEA con il compito di monitorare la sicurezza del sito. Questo non ha fermato gli attacchi in quella zona.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Il numero magico è 218. 218 sono infatti i voti a favore che lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy deve mettere insieme entro stanotte per far passare l'intesa sul debito firmata con Joe Biden. McCarthy ostenta tranquillità, ottimismo, ma in realtà lo speaker sta vivendo il momento forse più difficile della sua carriera politica. I deputati della destra repubblicana in queste ore mettono apertamente in discussione l'accordo stipulato con Biden. Dicono che si tratta di una presa in giro, un sandwich dal sapore rivoltante che non contiene i promessi tagli alla spesa pubblica. E quindi loro quel sandwich proprio non lo vogliono mandare giù, non vogliono votare la misura. Gli emissari di McCarthy hanno cercato di placare la rivolta, spiegano che è un miracolo aver comunque ottenuto con un presidente democratico e con un senato a maggioranza democratica che la spesa sociale non aumenti per i prossimi 2 anni. Ma la destra repubblicana non sente ragioni. L'accordo sul debito secondo appunto i deputati della destra, è una presa in giro. Nelle ultime ore sono arrivate anche alcune notizie che alimentano il furore dei conservatori. Per esempio, nell'intesa sul debito ci sono obblighi lavorativi più severi, più stringenti, per chi vuole ottenere i buoni pasto. McCarthy ha sbandierato la misura come una conquista eccezionale che riduce il numero di chi ottiene benefici dal governo federale senza davvero impegnarsi a trovare un lavoro. In realtà la misura presente nell'accordo impone, questo è vero, obblighi più severi in tema di ricerca di un lavoro, ma amplia il campo di chi può ottenere questi food stamps, questi buoni pasto, per esempio i veterani di guerra. Quindi, come ha fatto notare in queste ore l'ufficio del budget, il numero delle persone che saranno eleggibili per questi buoni pasto aumenta, non diminuisce con la nuova misura. Saranno infatti 72.000 persone in più, con una spesa aggiuntiva di 2 miliardi di dollari. Ovvio quindi che i conservatori si sentano presi in giro, che protestino e che dicano che non voteranno la misura. Ma torniamo alla conta dei deputati. Per far passare la legge, l'intesa alla Camera, ci vogliono appunto 218 voti. Sembra che McCarthy ne possa assicurare, tra i suoi tre repubblicani, 150 circa. Il resto, almeno 68 deputati, quindi, li devono mettere i democratici. Si tratta per lo speaker della Camera di un'umiliazione pesantissima. Uno speaker che porta in aula per il voto una misura che non riesce a far approvare senza i voti dell'opposizione è uno speaker che ha fallito pienamente i suoi compiti, il suo mandato. Non si tratta comunque soltanto dell'umiliazione, si tratta di una minaccia politica concreta per McCarthy. Secondo le regole interne dei repubblicani della Camera, basta infatti un solo deputato per convocare un voto di sfiducia sullo speaker ed eventualmente cacciarlo. Un deputato repubblicano, Dan Bishop del North Carolina, ha già detto di voler chiedere quel voto. Per McCarthy si prospetta quindi una doppia umiliazione. Ha bisogno dei voti dei democratici per far passare una legge, quella sul debito, che lui sponsorizza, e una parte dei suoi ne chiede, ormai apertamente e rumorosamente, l'uscita di scena.
Gezi Park, Istanbul, 10 anni fa, la primavera turca, il racconto di Serena Tarabini.
Se oggi si va a Gezi Park, ci si ritrova in un minuscolo e ordinato parchetto cittadino, con aiuole e vicoletti ben curati, qualche albero, panchine, giochi per bambini. A lato Piazza Taksim, il cuore storico, politico e sociale di Istanbul, dal 2021 è sovrastata da un'enorme moschea fortemente voluta da Erdogan. Ma nonostante i cambiamenti, per chi c'era, è impossibile dimenticarsi le immagini di quei luoghi 10 anni fa, inondati di manifestanti. È difficile stabilire quale sia stato il giorno preciso dell'inizio delle proteste di Gezi Park, perché si è trattato per la Turchia di una fase che in qualche modo ha avuto tanti inizi. Le prime mobilitazioni per il parco, il primo accampamento, il primo sgombero, la presa di Piazza Taksim, la manifestazione oceanica di 2 milioni di persone. I momenti simbolici sono tanti. La data scelta dai turchi per celebrare quell'incredibile ondata di mobilitazioni che da un parchetto nel centro di Istanbul si estesero a tutto il paese è quella del 31 maggio, quando la polizia turca attaccò pesantemente i manifestanti che da 3 giorni occupavano il parco per protestare contro un piano di cosiddetta riqualificazione che prevedeva l'abbattimento di tutti gli alberi per lasciare spazio a un centro commerciale. Fiumi di lacrimogeni, pestaggi, tende incendiate, arresti arbitrari, la brutalità della polizia si diffuse sui social con immagini iconiche, come quello della ragazza in abito rosso colpita a distanza ravvicinata dallo spray urticante, e provocò la discesa in piazza di decine di migliaia di persone la sera stessa. Dopo una notte di scontri in vari punti della città, nelle prime ore del mattino i manifestanti riuscirono a riprendersi Gezi Park e successivamente anche Piazza Taksim, che divennero luoghi di sperimentazione dell'altra Turchia possibile. La protesta di Gezi era anarchica, debordante, contagiosa, disorganizzata, sbruffona, fucina di creatività e umanismo. Nella cittadella occupata di Gezi convivevano i 1000 colori e sfumature della Turchia: laici, islamici, cattolici, curdi, armeni, turkmeni, rom, comunità LGBTQ, musulmani anticapitalisti, tutti riuniti allegramente sotto il nome di Çapulcu. pezzenti, perdi tempo, l'epiteto sprezzante con cui li aveva apostrofati Erdogan. Durante Gezi si gestiva l'economia del dono e dello scambio, la filosofia dell'uguaglianza, la pratica della cura, l'ottimismo della volontà, avrebbe detto forse Gramsci. Per diversi giorni le piazze e le strade del centro di Istanbul furono dei campi di battaglia. In ogni momento potevano partire cortei, una carica della polizia, una pioggia di lacrimogeni, un attacco con gli idranti blindati. Alla violenza delle forze di polizia i manifestanti contrapponevano un instancabile entusiasmo e una determinazione incredibile che li portò a resistere per giorni nonostante la sproporzione di forze e di mezzi, mentre le manifestazioni si diffondevano giorno dopo giorno in tutte le maggiori città del paese. Era diventata rivolta. Le proteste di Gezi Park segnano un prima e un dopo nella storia della Turchia e nella vita personale di chi c'era e che per la prima volta pensò di poter contribuire a un cambiamento. Erdogan visse quelle prime consistenti contestazioni al suo potere come un affronto e gettò definitivamente la maschera, dando il via a quel progressivo processo di restrizione delle libertà civili e politiche che subì un'ulteriore brusca impennata con il fallito golpe del 2016. A 10 anni di distanza, manifestazioni del genere in Turchia non si riescono nemmeno a immaginare. La mancanza dello Stato di diritto, la cancellazione della libertà di espressione, l'intolleranza verso il dissenso hanno svuotato le piazze, infoltito le carceri e mandato in esilio voluto o forzato una generazione di attivisti. In Turchia, in questo momento, decidere di fare opposizione politica, che sia dal basso o istituzionale, è un atto di eroismo. Molto di quei giorni se n'è andato e quello che è restato lo hanno dimostrato le ultime elezioni. Quel desiderio di cambiamento pervade ancora metà del paese.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso le rubriche del mercoledì, iniziamo con Romanzo Fumetti, Un nido di nebbia. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Iniziando a leggere Un nido di nebbia, il graphic novel di Andrea Voglino e di Ariel Vittori sulla storia di una famiglia adottiva a cavallo tra Italia e Sud America, è facile lasciarsi avvolgere dai disegni delicati, ammorbiditi da un uso parsimonioso delle linee di contorno e dai colori caldi e pastello. Come già lascia intuire il titolo, questa non è una storia tutta rose e fiori. Anzi, lo stile scelto dagli autori riesce a rendere quasi poetici persino gli appuntamenti infiniti e le lungaggini burocratiche che costellano il percorso a ostacoli di una coppia di italiani decise ad adottare un bambino. Ma è lo stesso stile che rende ancora più dolce e amara la storia di questa famiglia in costruzione, che affronta alti, bassi e voragini che rischiano di inghiottire tutto, in una ricerca di equilibrio che in fondo non esiste davvero in nessuna famiglia. Davide e Valeria incontrano il loro futuro figlio, Gabriel, in un'imprecisata grande città dell'America Latina, dove saranno costretti a rimanere per oltre 5 mesi prima di poter ripartire per l'Italia. Un vero travaglio che è anche un momento in cui scoprono, anche se superficialmente, aiutati da uno spagnolo maccheronico, le abitudini di Gabriel, i suoi pochi punti di riferimento e un mondo fino ad allora sentito come lontanissimo. I loro pensieri, dubbi, angosce e speranze sono raccontati in parallelo durante tutto il romanzo, mentre all'inizio la voce di Gabriel non si sente. Gli autori hanno utilizzato benissimo delle pagine senza dialoghi per rendere con i disegni quel misto di disagio, tensione e aspettative che caratterizza tutti i nuovi incontri e i nuovi inizi, ma anche i traumi e i sentimenti confusi di un bambino che non sa esprimere le sue paure e sa per lasciare quello che ha sempre considerato come la sua casa. Affidato a degli sconosciuti che sono i suoi nuovi genitori, in un paese diverso, con una cultura e una lingua che dovrà imparare da zero. È solo nei capitoli successivi che anche Gabriel troverà la sua voce, colorata di verde, un po' acida, come il colore dei suoi ricordi e la forza di una rabbia adolescenziale tagliente che ha delle radici ben più profonde. Senza fronzoli né idealizzazioni, questo romanzo a fumetti cerca di districare quel groviglio goffo che è la storia di tante famiglie adottive, siano esse nate vicino o lontano da casa. Un percorso che, nella maggior parte dei casi, permette di creare qualcosa che va ben oltre la semplice somma di tre solitudini e a cui non si può mai davvero mettere un punto finale. Un messaggio che i due autori hanno voluto trasmettere forte e chiaro, senza dimenticarsi di farlo con grande dolcezza. Un nido di nebbia di Andrea Voglino e Ariel Vittori, 136 pagine a colori, Tunuè, 17,50 euro.
Chiudiamo con i progetti sostenibili, andiamo in Svizzera. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Tetti verdi per l'adattamento e la mitigazione climatica in area urbana e quanto è avvenuto in quasi 30 anni a Basilea in Svizzera, a partire da una serie di incentivi e provvedimenti amministrativi per affrontare l'innalzamento delle temperature. Nel paese elvetico le trasformazioni delle coperture degli edifici sono iniziate negli anni 80 e un impulso ulteriore è arrivato nel 1995, dichiarato anno della natura. Nel 96 Basilea ha varato i primi incentivi per la trasformazione verde dei tetti. I fondi sono arrivati grazie a una norma dei primi anni 90 che destinava il 5% delle bollette elettriche a piani per il risparmio energetico. Un secondo piano analogo è stato adottato tra il 2005 e il 2007, poi non sono stati più ritenuti utili. Dal 2002 è stato anche introdotto l'obbligo di realizzare coperture con presenza di vegetazione, sia per le ristrutturazioni che per i nuovi edifici. Nel 2010 questa prescrizione è stata ulteriormente rafforzata. L'evoluzione è avvenuta senza particolari dissensi, visti anche i coinvolgimenti delle categorie interessate durante il percorso amministrativo. Basilea ha ormai superato il 40% di tetti verdi, sia estensivi, quelli con terreno poco profondo, che ospitano piante grasse ed erbe, che quelli intensivi, con arbusti e piccoli alberi. Oltre al risparmio dei consumi energetici per raffrescare e raffreddare gli edifici dove si trovano, i tetti verdi mitigano anche le temperature circostanti e contribuiscono alla gestione sostenibile delle piogge. Le coperture con presenza di verde rallentano infatti il deflusso delle acque piovane del 17-20%. L'ultima evoluzione riguarda la coesistenza con i pannelli fotovoltaici, dove è stato concesso l'uso di ghiaia nella parte sottostante gli impianti per la produzione di elettricità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.